29 aprile, ciao a tutti. Come avete ascoltato, ho messo due audio che hanno a che vedere con la bellezza e la preziosità della natura. C'è Marcella che ci ha letto una preghiera Siù e c'è Anna Elvira che ha letto queste parole di Ivanov in cui viene spiegata la meraviglia che è contenuta dentro a un bicchiere d'acqua, che se noi davvero fossimo in consapevolezza ogni volta che ci nutriamo, che ci abbeveriamo, che respiriamo, però intanto già si può cominciare con un bicchiere d'acqua e molto, molto già si può ottenere. Allora, le ho messi perché richiamano in qualche modo le due icone che vi propongo e che concludono il nostro piccolo viaggio all'interno delle icone del bufalo. La 9 ci dice raggiungere la fonte e se avete guardato l'immagine è così completa e tranquilla, ma è fatta soltanto di cose naturali. Lì non c'è nessun io, non c'è nessun contadino, non c'è neanche il toro. Ma c'è il mondo vegetale, il mondo animale, c'è l'acqua che sta scorrendo, quindi anche il minerale, e c'è questa armonia, questa bellezza. Ma le parole, se siete andati a leggerle, possono anche un po' turbare, perché sentite quando dice troppa strada si è resa necessaria per tornare alle origini e alla fonte. E allora ha un po' un doppio senso questa frase, è quasi un po' scherzosa come sono spesso enigmatici gli orientali, no? Cioè, quando è stata questa strada faticosa? È stata quella di esserci incarnati e quindi di aver perso questo principio, questa origine da cui siamo nati. E quindi aver dovuto fare tutto il viaggio, no? Per riconquistare il bufalo, chi percorre un certo cammino, chi invece neanche lo intraprende diventa ancora più faticoso, perché è faticoso fare una lotta con il proprio ego, però fare la lotta con la vita penso che sia un po' peggio. E, però ecco, a un certo punto mi rendo conto di quanto sarebbe stato bello rimanere nell'età infantile, quando il bimbo nasce e chi ha fatto l'introduttivo lo sa, perché ne abbiamo parlato a lungo, ma poi magari se ci sarà occasione ne parleremo anche per i nuovi, per quelli che non hanno fatto il percorso del bambino interiore. Ma qualche cosa già lo intuite da voi, no? Perché venendo da questo mondo trasparente, vibrante, entrare in un corpo fisico è abbastanza traumatico, però c'è questo bambino interiore, questo piccolo elfo che vive nell'anima del bimbo che è nato, che sta in una situazione in cui ancora non c'è il bene, il male, il giudizio, l'accusa, la frustrazione. Sono tutte cose che però venendo al mondo dovrà affrontare. Quando poi si è conquistato il bufalo, quando poi si è capito che io e il bufalo eravamo uno e quando abbiamo visto che praticamente siamo arrivati alla sensazione del nulla perché neanche un pensiero, neanche una sensazione, ma sentirmi che sono tutt'uno con il tutto. E però non muovermi nel cerchio, nell'immagine numero 8 che abbiamo visto ieri. E allora a quel punto c'è una trasformazione. Io, dopo che sono arrivata a questo punto del nulla, posso rientrare nella realtà in qualche modo, nella Matrix, e devo viverci in questo utero che mi contiene, che mi inganna, che non mi comprende. Ma poiché ho compreso, allora posso tornare, posso vedere la natura quanto è bella, e posso vedere il fiume che scorre tranquillamente, e posso vedere i fiori che cadono, che svolazzano in questa bella figurina, e sono fiori rossi. E guarda caso, questo rosso, che poi è un colore di grande vitalità, è il colore del nostro sangue, è il colore dell'opera, della grande opera che da Nigredo passa al Albedo e poi a Rubedo. Quindi l'opera in rosso rappresenta la parte finale, quando io riesco a trasformare il piombo in oro. E allora vivo in questa situazione di perfezione di ciò che mi sta intorno. Però ecco, non potevo fermarmi al 9, ho subito aggiunto il 10, perché così capiamo anche in che modo posso io operare. E vedo due personaggi che stanno lì, intitolato Ritorno al mercato. Sono sulla piazza del mercato a petto nudo e mi mescolo alla gente del mondo. I miei vestiti sono a brandelli pieni di polvere. E io sono sempre immerso nella beatitudine. Quindi tutto il tragitto che è stato fatto, che è stato faticoso, però adesso la beatitudine è dentro di me e io sono in grado di svolgere le mie azioni quotidiane, anche quelle pesanti, anche quelle che fino a tempo fa, quando ancora non avevo capito chi ero e dove stavo andando, mi davano terribilmente fastidio. E però sono così, come un po' un osservatore, un ospite, faccio tutto quello che devo fare. Vedete, scambio i prodotti lì al mercato, ma dentro ho la beatitudine. E guarda caso, non si capisce quale dei due è il contadino, perché anche quello più piccolino, che potrebbe sembrare, però è un po' diverso. È perché non è che c'è più il contadino, c'è il mercato, c'è la vita di tutti i giorni, c'è il continuare a lavorare nella materia, sempre. Per perfezionarci, per aiutare gli altri. Vogliamo immaginare quanto in quel mercato viene emanato di bello, di lucente, di beato, se c'è anche una sola persona che vive in questo stato. Ecco, allora ecco, si concludono così il racconto delle icone del toro, ci narra tutto il percorso che va fatto. Dall'iniziato, da colui che vuole fare un cammino, che vuole raggiungere la fonte, come diceva San Giovanni della Croce, che vuole ritrovare l'origine, che vuole ritrovare il padre, e una volta che l'ha trovato, vive nella vita di tutti i giorni tranquillamente, come tutti gli altri. Non è che fa il maestro, non è che fa l'indovino, o che si deve andare a fare monaco. Tranquillamente va a fare la spesa, come già facciamo noi almeno una volta a settimana. E poi è anche carino che sia arrivato adesso alla fine di questo nostro grande ritiro, perché noi fra un po' torniamo, è vero, prima con i parenti stretti, però pian piano nel prossimo mese avremo la possibilità di muoverci un pochino di più, e quindi non abbiamo più questo ritmo serrato del nostro ritiro sull'arca. Faremo ugualmente delle cose. Poi sto aspettando le altre vostre proposte. Già me ne sono arrivate alcune e siamo quasi a una definizione di come ci comporteremo dalla prossima settimana in poi. Però aspetto. Ecco, intanto torno un attimo ai sogni, perché vi avevo promesso di insegnare la tecnica della semina onirica. Però scusate, ma me la riservo per domani. Abbiate pazienza, è soltanto che oggi ho la necessità di andare un attimo a parlare dell'importanza dei sogni brutti. Perché la nostra Alessandra ha postato per i volenterosi che hanno avuto voglia di leggere la sua grafia, perché Alessandra io avevo detto di scrivere con la penna, però magari quando postiamo è meglio farlo col dito, col digitale. Allora sarebbe molto interessante capire che sentimenti ha provato Alessandra. Ora non voglio interpretarlo perché ho detto che non si fa, però siccome mi sono arrivate delle chiamate di persone preoccupate che potesse in qualche modo qualcuno impressionarsi di quello che c'è scritto, allora vi dico che io all'inizio di questi incontri sull'arca dissi non mettete cose che possono far male agli altri e sono stata molto attenta a chiamare subito le persone che stavano scrivendo qualcosa che portasse alla disperazione, al degrado morale e gliel'ho fatto cancellare, così come ho fatto cancellare pure le iconci, no, le iconcine purtroppo è difficile farle cancellare. Non ho mai ho fatto cancellare le figurette, i link, queste cose qui. Invece questo sogno non gliel'ho detto di cancellarlo. Vi siete stupiti? Perché il sogno può dire quello che gli pare. Il sogno è un simbolo e va a toccare delle corde molto nascoste della persona e a volte se diventa impressionante c'è un motivo e che vuole svegliarti. Allora, il sogno del cranio del nonno è per tutti noi, è per tutti noi. Allora, facciamo così, solo per questa volta. Se fosse il mio sogno. Se fosse il mio sogno, io penserei che il nonno è la parte più antica di me, che è la parte vecchia, che magari ci sono anche tanto affezionata per carità, però non sono più io. E poi penserei che il cranio è la parte mentale di me, è quella è il contenitore del mio cervello. E il fatto che lo faccio a pezzi è perché dentro di me c'è un qualcosa che grida e dice smettila, smettila di usare la mente in questo modo. E anche perché devi usarla in qualche altro modo, non puoi pensare di andare poi a nascondere i pezzi da qualche parte. Se tu lo fai a pezzi, però lo devi anche guardare. E comunque mi viene anche da dire che il fatto del cranio mi evoca una cosa molto importante, sacra e non paurosa, il Golgota. Il Golgota vuol dire cranio e quando Gesù è stato crocifisso è là su questo colle che è come se volesse anche simbolizzare la necessità di cambiare un certo modo di pensare e di andare oltre la materia, di andare oltre il mentale, ma di santificare. E come? Direi sempre con l'osservazione. Bene, vi saluto e ci sentiamo tra un po' con la campana per meditare insieme. Ciao!